Informa Consumatori, i tuoi diritti in diretta. La trasmissione dedicata agli approfondimenti sui consumi. Un servizio promosso da Regione Piemonte e Ministero delle Attività Produttive e realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola in collaborazione con le associazioni in difesa dei consumatori. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Reporter 93, Radio Nichelino Comunità, Radio Dora, Radio Freius, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita alle 12.30 su Radio Flash.
Ben ritrovati anche oggi, giovedì 11.30, rigorosamente. Ricordiamo che è possibile ascoltare i tuoi diritti in diretta anche su Radio Flash in Toscana e in Valle d'Aosta su Radio Monterosa, ogni giovedì dalle 11.30 alle 12. Una trasmissione promossa dall'assessorato regionale al commercio, realizzato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Mandragola. Alcuni riferimenti, come sempre, il sito della regione www.regione.piemonte.it/informaconsumatori. Qui trovate l'elenco delle trasmissioni che sinora sono state fatte, il televideo regionale Rai alla pagina 521, i nostri telefoni 011 7792 661, gli sms, se ci volete raggiungere in questo modo, 388 7792 661. Ricordiamo anche che c'è un camper che diffonde informazioni. Oggi parliamo di bond argentini, in studio con noi c'è Paolo Fiorio del Movimento Consumatori, Corrado Pinna del Codacons, in collegamento telefonico il professor Beppe Scienza, professore di matematica, esperto relativamente ai bond argentini, ha anche fatto un libro che si intitola Il risparmio tradito. Adesso immediatamente la scheda preparata da Simonetta Mitola.
Sì, ciao Massimo, buona giornata a tutti. Dunque, per inquadrare l'argomento si può ricordare che tutto comincia nel dicembre del 2001, quando il governo argentino subisce un pesante crack finanziario. A causa della crisi crolla il valore dei bond, ossia i titoli di credito acquistati dagli investitori di tutto il mondo, che restano sostanzialmente a bocca asciutta. Si tratta di una sorta di prestito in denaro fatto al governo argentino, piuttosto vantaggioso ma anche rischioso, proprio perché legato la disponibilità economica di uno Stato e non di un'impresa privata. In Italia si stima che siano oltre 450.000 i piccoli investitori danneggiati, ma numerosi sono anche risparmiatori svizzeri, tedeschi, giapponesi e argentini coinvolti. A chi è possibile attribuire la colpa? La responsabilità delle banche è da valutare caso per caso. Le prime sentenze hanno dato ragione ai risparmiatori, condannando le banche a restituire quanto investito. Ma non è scontato che tutte le cause possano avere successo. I risparmiatori danneggiati comunque adesso hanno due possibilità di scelta. Entro il 25 febbraio, anche se alcune banche pretendono l'adesione già entro domani, possono vendere le obbligazioni e ottenere subito in contanti il 30% del valore investito. Oppure possono scambiare i titoli posseduti con nuove obbligazioni che si può scegliere di vendere già a partire da aprile. Se si decide però di tenerle, saranno rimborsate dal 2029 al 2038 fino a coprire il 100% del capitale investito. C'è anche una terza possibilità, che è quella di non vendere i vecchi titoli e di non aderire all'offerta di scambio. Se però la massa aderisce all'offerta, chi resta fuori rischia di trovarsi con carta straccia in mano. Ma allora, che cosa è più conveniente fare?
Cercheremo di dare delle risposte come al solito, noi ci proviamo sempre e c'è la consueta scenetta della settimana.
Oh, guarda Renzo, è arrivata una lettera per noi.
Non sarà mica qualcuno che ci chiede altri soldi?
Aspetta che guardo. No, sembra che ce li ridiano. Dice che se accettiamo entro il 25 febbraio ci restituiscono il 30% dei soldi che abbiamo investito in bond argentina.
Ma dai, beh, 30% è meglio che niente, almeno per iniziare, insomma.
Sì, ma sento odor di fregatura. Andiamo a chiedere in banca, va.
Mamma mia, che coda, sarà mica tutti qui per lo stesso motivo.
Buongiorno signori, prego, in che cosa posso aiutarvi?
Buongiorno, senta, noi abbiamo ricevuto questa lettera che ci dice che ci restituiscono il 30% dei soldi che abbiamo investito in bond argentina se accettiamo questa offerta di scambio entro il 25 febbraio.
Esatto, infatti sono in molti stamattina ad essere venuti proprio per questo motivo.
Già, abbiamo visto una bella fila di persone. Comunque, volevamo sapere, il restante 70% quando ce lo restituiscono? Cioè, ce lo daranno in una soluzione unica o in diverse rate diluite nel tempo?
Ecco, signori, il discorso non è proprio così. Se accettate questa offerta di scambio presentata dal governo argentino, cioè vi accontentate del 30% del totale dei soldi che avete investito, il restante 70%, andrà perso purtroppo.
Ma come, noi abbiamo investito 20.000 euro sudati faticosamente in questi anni e adesso si trasformano magicamente in 6.000 euro? In questo caso andrebbero in fumo 14.000 euro, ma sta scherzando? E meno male che questi Bond dovevano essere sicuri, altro che James Bond, licenza di uccidere, Bond, licenza di fregare.
Guardi, io la capisco e la penso esattamente come lei, però non saprei proprio come aiutarvi. Avete dato un'occhiata all'apposito manuale? Lì ci sono delle linee guida che potrebbero esservi d'aiuto.
Ma lei ha idea di che cos'è quel manuale? 500 pagine incomprensibili, pensi se avessi dovuto leggerlo mia nonna che fa già fatica a leggere i quotidiani.
Ma non c'è proprio un'altra soluzione?
Beh, l'unica è aspettare e vedere che cosa succede. Magari le cose miglioreranno, visto che la crescita economica dell'Argentina è positiva.
Sì, della serie La speranza è l'ultima a morire e altre frasi fatte del genere. Ma che cos'è, la fiera delle banalità questa?
Accidenti. E adesso che cosa ci conviene fare per perdere la minor somma di denaro possibile? Cosa facciamo? Aspettiamo e speriamo o ci accontentiamo del 30%?
Questa è una bella domanda. Noi abbiamo in linea Beppe Scienza, il professor Beppe Scienza, professore di matematica all'Università di Torino, autore del libro Il risparmio tradito. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Tutto bene?
Tutto bene.
Allora, intanto, velocemente, io spiegherei, per far capire meglio, che cos'è un bond e come mai l'Argentina si è trovata in questa situazione? Può dare una spiegazione veloce?
A parte che si può benissimo non usare il termine bond e usare il termine obbligazione.
Sì.
O titolo di Stato, un'obbligazione, un titolo di Stato e in pratica un prestito fatto a qualcuno. Anche i buoni del tesoro poliennali sono fatti così. Uno presta dei soldi allo Stato italiano, lo Stato italiano gli paga gli interessi ogni 6 mesi e a una certa scadenza gli restituisce il capitale.
Sì.
A volte capita che il debitore non paga più gli interessi e non restituisce più il capitale. Con l'Argentina,
esatto.
È capitato questo.
Ma perché è capitato? Esatto, cosa è successo in Argentina sostanzialmente?
Ma credo che sia vero quello che alcuni indignati gridano, che hanno rubato, che è una classe politica corrotta, che hanno portato i soldi all'estero e hanno saccheggiato i prestiti ottenuti dal Fondo Internazionale e dai risparmiatori. Penso che sia vero, purtroppo,
sì.
Come dire, sono le brutte cose che capitano in questo mondo.
Bene, in questo momento l'Argentina ha detto: noi vi diamo degli altri bond, e se volete il nostro debito lo saldiamo in questo modo. Ora io vorrei capire come posso, è più conveniente accettare, poi ne parleremo anche con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori. Si rischia sia accettando l'offerta o anche rifiutandola? Cosa bisogna fare, secondo lei?
Si rischia in entrambi i casi e secondo me si rischia molto di più rifiutandola.
Sì,
si rischia accettando l'offerta perché si otterrà una nuova obbligazione che varrà qualcosa fra 27, 35 e 40, questo è incerto, e non si sa esattamente quanto varrà, comunque una perdita ci sarà.
Allora, mi scusi professore, nel momento in cui io accetto questa offerta di scambio, tra l'altro sono due le offerte, fra obbligazioni pari e obbligazioni discount, giusto? Mi sembra ci
sì,
sia.
Però ormai è passato il 4 di febbraio, quasi sicuramente si riceveranno obbligazioni discount. O comunque quasi solo obbligazioni discount, anche se si chiedono le pari, perché una riserve per i piccoli obbligazionisti c'era fino a venerdì 4 febbraio.
Allora io accetto l'offerta e fra molti anni potrò recuperare, io dal 2029 al 2038 potrò recuperare il 100% del capitale. Volevo innanzitutto farle questa domanda.
Ma dunque allora, se io accetto l'offerta ad aprile avrò le nuove obbligazioni.
Certo, intanto questo.
E posso venderle. Non si sa quanto varranno esattamente, adesso il mercato ritiene che valgono qualcosa come 32. Visto che le vecchie vengono scambiate e comprate da fondi comuni e assicurazioni a questo prezzo.
Quindi se io le vendo prima perdo comunque del denaro?
Una perdita ci sarà comunque, è illusorio pensare che non ci sia una perdita, salvo in casi molto rari che uno riesce a fare causa alla banca e ottenere tutto indietro, ma comunque per la stragrande maggioranza dei 400-500 mila obbligazionisti italiani e ancora di più nel mondo, la perdita c'è stata ormai.
Sì.
E non è rimediabile questo.
Okay.
Mettiamoci il cuore in pace, ecco.
Va bene, però se io li prendo adesso questi benedetti, accetto questa formula di scambio, voglio vendere tra 2-3 anni queste azioni, queste obbligazioni, mi troverò a dover a subire una perdita decisamente forte.
La perdita c'è già stata. Adesso queste obbligazioni l'anno scorso valevano le vecchie 22-23, sono risalite a 32 proprio perché c'è questa offerta, se no erano ancora più basse. Purtroppo la perdita c'è già stata, non è che adesso semmai si monetizza, si vede scritta nero su bianco, ma c'è già stata la perdita, c'è stata fondamentalmente quando l'Argentina ha smesso di pagare nel dicembre 2001.
Certo. Invece se aspetto dal 2029 al 2038 potrò recuperare un po' di più sostanzialmente?
Da un punto di vista nominale con le obbligazioni par si recupera tutto, perché dal 29 al 38 con rate ogni 6 mesi si incassa 100 di 100.
Ah ok, bene.
Però nel frattempo si prendono interessi bassi, per cui comunque...
Ma con che coraggio questi possono dire dal 2029? Questo me lo chiedo io personalmente. Comunque, professore...
Però con coraggio c'è gente che faccia tosta, insomma, gli argentini affermano che il Fondo Monetario li ha costretti a emettere obbligazioni a tassi da usura e che sono stati presi per la gola, loro hanno degli argomenti loro difesa. Vorrei solo far notare che non accettare l'offerta è più rischioso perché ci si troverà, conclusa l'offerta il 25 di febbraio, quindi fra un venerdì, non questo venerdì, ma venerdì della settimana prossima, ci troverà con delle obbligazioni
che non valgono niente.
Probabilmente potrebbero anche non valere niente.
Certo.
Oppure potrebbe essere riaperta l'offerta, questo non si sa. In compenso, chi accetta ha diritto a rientrare in future offerte migliori che verranno fatte nei prossimi 9 anni.
Bene, professore, io la ringrazio. Lei il consiglio è quello di accettare, secondo lei. Adesso
fondamentalmente il consiglio è quello che è più rischioso, è molto rischioso, è molto barricadero, è molto battagliero non accettare, perché poi bisogna fare una causa e vincere, eccetera.
Esatto.
Ecco.
Allora, grazie intanto per la partecipazione. Corrado Pinna, Codacons, ne parliamo dopo, e Paolo Fiorio, Movimento Consumatori. C'è un SMS, secondo me in questo caso dovrebbe essere lo Stato italiano a dover difendere i propri cittadini e non lasciarli da soli come spesso accade. Poi parleremo anche delle banche, però ascoltiamo una testimonianza, la signora Silvia, una risparmiatrice danneggiata dall'acquisto dei bond argentini. Sentiamo che cosa ci ha raccontato. No, c'è un problema, non riusciamo ad avere la testimonianza. L'abbiamo comunque, adesso la recuperiamo. Corrado Pinna, parliamo immediatamente con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori. Voi siete contrari all'accettare un'offerta di scambio, vero?
Sì, diciamo sostanzialmente come premessa che nessuno su questo punto può vantare una verità assoluta. Detto questo, noi riteniamo che siano più i contro rispetto all'accettazione di questa proposta. Sono stati ricordati anche dal professor Scienza, il capitale rimborsato in ogni caso a scadenze bibliche sarà non più alto del 30%, i tassi di interesse pregressi, quelli maturati dal default fino ad oggi, l'Argentina se li dimentica, salvo per una percentuale risibile dei tassi del 2004, e noi crediamo soprattutto da un punto di vista etico sia non giusto questo diktat, questo atto di imperio dell'Argentina, per cui noi crediamo che non accettando in massa questa offerta si possa spingere, far pressione sul governo argentino affinché riapra con termini migliori l'offerta.
Cioè, quindi voi dite non accettiamo, loro si trovano senza nessun acquirente che aderisce, senza nessuna persona che aderisce all'offerta di scambio, e devono fare un'offerta migliore.
Sì,
giusto?
Senza nessuno comunque con una percentuale più bassa.
Paolo Fiorio, perché ci sono anche qui delle tesi opposte, Paolo Fiorio del Movimento Consumatori, voi invece siete naturalmente favorevoli ad accettare un'offerta di questo genere.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Prima di tutto, non c'è dubbio che questo piano comporti delle rinunce anche pesanti. Quello che noi vogliamo sottolineare è questo, cioè il contro nel non accettare questa proposta sono molti. Cioè, quale può essere il vantaggio che si ha nel non accettare? Il vantaggio è quello di poter fare una causa contro lo Stato argentino per ottenere la restituzione integrale del proprio investimento.
Sì.
E sperare che ci sia un numero così elevato di risparmiatori che non accettino l'offerta in modo tale da indurre il governo argentino a modificarla.
Volevo chiederle una cosa, tutte e due lo chiedo, le banche che tipo di responsabilità hanno? 30 secondi poi ci dobbiamo fermare, ce l'hanno o non ce l'hanno?
Ma le banche possono avere responsabilità, e da valutare caso per caso, possono avere responsabilità quando hanno consigliato un investimento rischioso ai risparmiatori che avevano un profilo di rischio basso o medio basso.
Bene, ci dobbiamo fermare un attimo, parliamo di bond argentini, con noi Paolo Fiorio, Movimento Consumatori, Corrado Pinna del Codacons. È giusto accettare l'offerta di scambio o non è giusto? Continueremo a parlarne tra 3 minuti. Ci fermiamo, pausa.
Informa consumatori, tutti i giovedì dalle 11.30 alle 12.
Ecco, abbiamo ben ritrovati innanzitutto annunciato prima il contributo della signora Silvia, una risparmiatrice danneggiata dall'acquisto dei bond, danneggiata anche in maniera piuttosto forte. Sentiamo che cosa ci ha raccontato, intervistata da Simonetta Mitola.
Lei è una risparmiatrice che aveva investito in bond argentini?
Sì, purtroppo, sono una delle tante persone, a Torino ne conosco altre, ma questo non mi consola. A fine anni 2000 mi fidavo della mia banca da cui ero andata per ritirare una somma.
Che tipo di consiglio le ha dato?
La banca mi ha detto: sblocchiamo questi fondi, altri piccoli investimenti che avevo fatto, e lei prende questi soldi, quello che avanza, che era una bella somma, la investiamo in questi meravigliosi bond argentini che rendono il 9 e l'11, ed era già la fine del 2000 e io non leggevo come invece avrei dovuto da brava pensionata, il Sole 24 Ore. Non ho fatto neanche a tempo a prendere un interesse, non ho staccato neanche una cedola, proprio non ho mai più rivisto i miei soldi né gli interessi. Per me è una gran somma, sono 200 milioni che per me sono tantissimi. Sento molto colpevole nei confronti della mia famiglia, del mio marito e dei miei figli per essere stata così stupida. E comunque adesso per uscirne, siccome siamo in questo mese cruciale, mi sono anch'io iscritta al Movimento dei Consumatori per riservarmi di fare causa all'Argentina, alle banche, tutti quanti, se sarà possibile riprendermi un po' del mal tolto. Mi sento perduta, e allora per uscire da questa situazione ansiogena sono tornata alla banca, ho chiesto che fare, mi hanno detto: beh, si può anche vendere, e quindi ho scelto la soluzione pochi maledetti e subito. Ho scelto per il 30% del capitale, quindi ho perso il 70% dei miei soldi.
Le altre alternative quali erano?
Erano di firmare questo contratto capestro, che secondo l'Argentina è equo, di prendere il 30% fra 30 anni, io probabilmente non ci sarò più, avrò circa 90 anni, con minimi interessi e poi con l'incertezza del futuro.
Quando ha deciso di accettare la proposta?
Lo scorso martedì, ho nuovamente letto sui giornali che c'era un 32% di proprietari di questi bond che avevano già accettato la prima tranche, la prima possibilità entro il 4 febbraio. Quella possibilità era già scaduta. Questo sì, mi ha messo in ansia, perché se è vero che il governo argentino ha varato una legge grazie alla quale non potrà più tornare indietro e formulare un'altra offerta se si arriverà al 50% di accettazione, beh, mi sono sentita sull'orlo del dubbio, dovevo decidere qualcosa e l'ho fatto, ma soprattutto per uscire dall'incertezza.
Allora, abbiamo sentito l'avventura della signora Silvia, una bella somma, 200 milioni mi sembra di aver sentito, sì, 200 milioni. Paolo Fiorio, Movimento Consumatori, la signora ha accettato l'offerta di scambio. Volevo chiedere, parlavamo della responsabilità delle banche, vogliamo ricapitolare un attimo, loro quando hanno consigliato questo tipo di investimento, sì, che tipo di... come si pongono le banche nei confronti di uno sbaglio così grande?
Ma allora, le banche ad oggi sui bond argentini non hanno avviato con le associazioni di consumatori alcuna procedura di conciliazione che è stata fatta da alcune banche su altri default. Il problema della responsabilità della banca è un problema sostanzialmente di informazioni che la banca ha l'obbligo di dare al risparmiatore nel momento in cui acquista un determinato titolo. Se un risparmiatore con un profilo di rischio medio-basso, poniamo il caso di un risparmiatore che abbia investito precedentemente in titoli di Stato, in obbligazioni bancarie, acquista un quantitativo particolarmente consistente di titoli rischiosi, questa è un'operazione non adeguata e la banca gliela deve sconsigliare. Ecco, sul fatto che i titoli argentini fossero rischiosi, questo era sostanzialmente riconosciuto.
Si sapeva.
Perché innanzitutto i tassi di interesse erano elevati, più sono alti i tassi di interesse più il titolo è rischioso, ma soprattutto le agenzie specializzate che attribuiscono i giudizi sì, di rating avevano dal 96 avevano assegnato un giudizio di rating speculativo all'Argentina.
Io ho una telefonata in linea, sentiamo chi è. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Con chi parliamo?
sono Bianco.
Da dove, signor Bianco?
Dalla provincia di Torino Matti.
Sì, Matti, ci dica.
Ecco, ci dica, io volevo dire sulla storia dei fondi argentini, che però non lo sento mai nessuno che...
Signor Bianco, mi scusi, si è sganciato la telefonata, mi ripete, ecco, mi dica.
No, dicevo, io ho avuto di questi bond.
Sì.
Ho venduti, poi mi sono accorto che avevano dei tassi impossibili da dare, perché insomma non erano bond della Svezia, erano bond argentino. Cioè, quindi la gente doveva dare anche un'occhiata.
Sì, purtroppo noi abbiamo una linea pessima in questo momento. Lei lamenta la scarsa informazione o il fatto
no,
che...
No, le spiego. Io i bond li ho avuti.
Sì, ho sentito.
E li ho venduti.
Sì.
Perché mi sono accorto che oramai i tassi erano superiori a quello che secondo me...
Avrebbe potuto dare... Ecco.
Come l'Argentina, perché non stiamo parlando della Svezia.
Sì, sì, lei ha detto...
Stiamo parlando di uno Stato che non è di adesso che è uno Stato malandato. Sono 30 anni che è malandato. E quindi anch'io sono nel commercio e quindi capisco che se... uno comincia ad aumentare, mi dà di più, e perché ha la fame, secondo me, no?
Ho capito, cioè la fregatura, dice, mi sta dando troppo questo signore,
come fa? Quindi, ecco, non trovo d'accordo che sia, come diceva una signora prima, che sia lo Stato italiano che si metta poi a fare casini con l'Argentina, perché in fin dei conti la gente, cioè, è stato uno sbagliato investimento, come quando uno presta dei soldi, non so, una persona che comunque è in grado di non restituirli. Quindi io capisco questa gente qua, io non voglio dire.
Signor Bianco, purtroppo abbiamo il tempo limitato, la dobbiamo salutare. Grazie.
Io voglio dire, dite anche questa cosa qua.
Sì, grazie.
Che state anche alla gente, grazie.
Certo, l'ha detta lei. Allora, grazie a lei, signor Bianco. Corrado Pinna, volevo chiedere una cosa a lei. Non c'è il rischio che voi siete contrari all'acquisto? Se sto pensando, ci sono delle manovre, ecco, speculative su questi titoli, nel senso, mi spiego meglio, ci può essere della gente che può speculare su un'operazione di questo genere?
Ma sicuramente, anzi, penso che già in questo periodo delle manovre speculative siano state messe in atto, ma è proprio questo uno dei punti che volevo sottolineare. A mio sommesso avviso, senza voler criticare ovviamente la posizione del dottor Scienza, siamo sicuri che poi ad aprile, quando queste obbligazioni verranno quotate, il rendimento e l'apprezzamento del mercato, e quindi sostanzialmente la resa per chi le avrà comprate, sarà così alta e conveniente? Io ho dei miei dubbi, perché le oscillazioni delle quotazioni, si sa, sono appunto molto difficili da prevedere.
C'è un numero minimo di persone che deve aderire all'offerta di scambio?
No, questa è l'altra bella sorpresa del governo argentino. Loro che aderisca uno, ne aderiscano 50.000, comunque per loro quello è in sostanza. Certo che meno persone aderiscono, si conta intorno come limite il 65%, se dovesse rimanere sotto questo 65%, probabilmente il governo argentino dovrebbe, di fronte alla comunità internazionale, passare a una nuova offerta, almeno questo che quello che noi ci auguriamo.
Chiedo a voi, ma ci sono, vabbè, allora 011 77 92 661, se volete fare, chiamarci per altri interventi, se avete, abbiamo ancora poco tempo, raccontarci delle vostre esperienze. Per non cadere più in questa trappola, lo chiedo a entrambi, a Paolo Fiorio del Movimento Consumatori, ricordiamolo, favorevole all'offerta, ad aderire all'offerta di scambio, a Corrado Pinna del Codacons invece contrario. Cosa bisogna fare, dottor Fiorio, poi anche dottor Pinna?
Ma a nostro avviso conviene, è molto rischioso tenere i titoli, non venderli e non consegnarli al piano.
Ma devo
argentino.
Fermare Fiorio, mi scusi, perché abbiamo un ascoltatore in linea. Pronto?
Pronto?
Sì, con chi parliamo?
Piera.
Da dove, signora Piera?
Da Torino.
Da Torino, velocemente, abbiamo un tempo limitatissimo.
Sì, benissimo, io non ho nessun bond, la mia domanda è questa: ho sentito che nello scambio alcuni fondi potranno acquistare questi bond. Poiché io dei fondi, la cosa comincia già a preoccuparmi. Allora, questi fondi acquisteranno questi ex bond o questi nuovi bond, certamente ad un prezzo irrisorio. Però io come faccio a sapere se il mio fondo acquista? Io ho acquistato dei fondi, però non so di che cosa sono composti. Che faccio?
Grazie. Paolo, mettiamo pure giù. Sì, questo fa parte, secondo me, di come cercare di evitare le fregature, no? Ne stavamo parlando adesso. Vuol proseguire, dottor Fiorio? Cosa bisogna fare per fare in modo che non si cada più o in una disinformazione oppure in uno scherzo di questo genere?
La prima cosa, sapere che quando si acquistano delle obbligazioni con tassi di interessi molto alti c'è un rischio alto altrettanto. La seconda cosa, quando si firmano in banca dei documenti, stare attenti e leggere quello che si firma, soprattutto ricordarsi che quando si apre un conto per investire in titoli con la banca bisogna dichiarare alla banca qual è la propria propensione al rischio, e se non si vuole rischiare bisogna dire che il rischio è basso.
Bene, ci sono altri consigli, dottor Pinna. La signora non capiva probabilmente il fondo da che cosa fosse costituito, mi è sembrato di comprendere questo.
Esatto, ma questo naturalmente la risposta può essere data solo dalla banca, nel senso che invito la signora a fare pressing sulle banche, non bisogna essere timidi, le banche devono dare delle informazioni, è un diritto dei clienti, e quindi invito tutti quanti a fare pressione sulle banche affinché forniscono le informazioni basilari, comprese quelle, come diceva giustamente il mio collega, sull'adeguatezza dell'investimento. Quando vedete sui documenti una scritta non adeguata, chiedete perché, cosa significa non adeguato.
Io però diffiderei anche magari di interessi troppo elevati, no? Cioè, come ha detto giustamente.
Certamente, e soprattutto ricordatevi che è sempre bene, buona norma, quello di diversificare il più possibile gli investimenti, quindi non investite più, come si è visto in passato, tutta la vostra liquidazione su un unico bond o su un unico titolo, insomma questo è un comportamento assai rischioso.
Bene, siamo quasi in chiusura, manca un minuto. Grazie a Corrado Pinna del Codacons, posizione contraria ad aderire all'offerta di scambio. Paolo Fiori invece del Movimento Consumatori è favorevole, consiglia di aderire perché trovandosi poi con scaduto il termine i vecchi bond, insomma carta straccia in mano. Abbiamo parlato di bond argentini, speriamo di aver, insomma siamo un po' in una situazione senza uscita, ma è questa, nel senso che i soldi noi auguriamo a tutti i risparmiatori di almeno recuperare una parte del denaro che hanno investito, perché francamente i termini del governo argentino dal 2029 al 2038 sono decisamente alti. Grazie alle emittenti che trasmettono i tuoi diritti in diretta, grazie a molti periodici che aderiscono, ne salutiamo, ne ringraziamo qualcuno, Corriere di Carrù, Corriere di Chieri, il Corriere del Verbano. L'appuntamento è per la prossima settimana, grazie a Michele Summa, Simonetta Mitola, io sono Massimo Tadorni, la prossima settimana parleremo di un altro bellissimo argomento scottante, RC Auto, naturalmente dalle 11.30 su tutte le radio per i tuoi diritti in diretta. Buona giornata.
Informa consumatori, i tuoi diritti in diretta torna giovedì prossimo dalle 11.30 alle 12 sulle stesse frequenze.